Radio Incontri.
Psicologicamente, a cura di Elena Lobaido.
Buongiorno a tutti, da Elena Lobaido, qui su Radio Incontri con una nuova puntata di Psicologicamente. Anche oggi insieme per parlare di psicologia. Oggi abbiamo una puntata tutta al femminile perché parliamo di vissuti emotivi durante la gravidanza, quindi saranno interessate le donne che sono in dolce attesa o che lo saranno presto. Quindi vi ricordo i nostri riferimenti, il numero di telefono a cui potete contattarci per farci domande sui temi già trattati o su quelli che stiamo trattando oggi, 335 60 39 18, sarò io a gestire le telefonate, oppure l'indirizzo email radioincontri@libero.it. Prima di addentrarci nel mondo del gravidanza e dei vissuti emotivi, ci ascoltiamo una canzone dei Supertramp, Goodbye Stranger.
It was an early morning yesterday. I was up before the dawn, and I really have enjoyed my stay. But I must be moving on, like a king without a castle, like a queen without a throne. I'm an early morning lover, and I must be moving on. I believe in what you say is the undisputed truth, but I have to have things my own way to keep me in my youth. Like a ship without an anchor, like a slave without a chain, just a thought of those sweet ladies as I ship out through my veins. And I will go on shining, shining like I'll never look behind me, my troubles will be few.
Ancora insieme qui in studio con una nuova puntata di Psicologicamente, in cui si parla di gravidanza e di vissuti emotivi. Oggi è una puntata tutta al femminile, quindi cominciamo e vediamo se in una donna che è motivata alla maternità si possono manifestare durante la gravidanza delle reazioni emotive negative. Allora, in genere la donna reagisce positivamente alla gravidanza, soprattutto se questa è stata desiderata, accettata e se si inserisce in una buona relazione affettiva con il padre del bambino. Tuttavia è da considerare che il senso materno non è un attributo che appartenga indistintamente ad ogni donna, quindi non dobbiamo darlo così per scontato. E anche l'accettazione più incondizionata può nascondere una certa ambivalenza, cioè ogni gravidanza normale presenta sempre un certo grado di ambivalenza e quindi di oscillazione tra l'accettazione e il rifiuto, che poi si accompagna a sentimenti inconsci un po' ostili ed espulsivi. Motivi del rifiuto consapevole possono essere molti, ad esempio la paura di perdere l'avvenenza fisica, il timore della nuova responsabilità, l'ansia per il proprio futuro, ci sono anche problemi economici a volte che possono essere connessi anche con l'organizzazione familiare, con il lavoro. Poi c'è una parte di rifiuto non consapevole che può essere invece determinata dalla presenza di conflitti o di cattiva identificazione con la propria madre e del timore di essere punita per aver usurpato le sue prerogative. Altro motivo può essere la paura di un feto invasivo, quindi un feto pericoloso su cui possono essere proiettate alcune latenze persecutorie. Diventare madre può significare anche la perdita di un rapporto privilegiato di indipendenza un po' infantile, diciamo, dal partner, oppure può dare origine allo sviluppo di angosce verso il feto in quanto percepito come entità estranea, quindi dalle quali può sorgere poi un'ansia un po' ipoparanoide che talvolta si manifesta nella paura della nascita di un figlio che magari è malformato. Vediamo se queste reazioni emotive durano per tutta la gravidanza. È stato constatato da diverse indagini che i sentimenti di ambivalenza verso il figlio poi si attenuano tra il sesto e il settimo mese di gravidanza. Però già quando la madre è in condizione di avvertire i primi movimenti fetali, quindi le risonanze negative, poi tendono a diminuire. Di fatto i movimenti del feto portano la donna a percepire in modo più realistico la propria condizione, quindi attivare dei modelli comportamentali di tipo materno che facilitano il processo di identificazione con il figlio. Quindi tutti i ricercatori che poi si sono interessati a questi problemi hanno trovato che al settimo mese di gravidanza non vi erano più differenze tra le gestanti che avevano desiderato rimanere incinte e le altre. Altre che entrambi i gruppi avevano assunto un atteggiamento sempre più accettante verso la propria condizione. Ora, se ovviamente il medico accerta attraverso la confidenza con la donna l'esistenza di ambivalenza o comunque di risonanze emotive negative verso la gravidanza e il figlio che deve nascere, deve considerarle come una reazione psicologica abbastanza normale. In certi casi è opportuno che il medico contrasti gli eventuali sentimenti di colpa e il timore di poter danneggiare il figlio, no? Quindi una credenza questa che talvolta le donne assimilano a una cattiva interpretazione, no? Un po' psicanalitica, per cui non si devono demonizzare totalmente questi sentimenti o quantomeno bisogna suscitare dei sentimenti di colpa. Non è dimostrato infatti che i sentimenti di rifiuto verso il figlio poi che vengono provati chiaramente durante la gravidanza vadano a incidere negativamente sullo sviluppo psicologico. Vediamo anche quanto durante la gravidanza talvolta la donna si possa lamentare di improvvisi cambiamenti d'umore che vengono accompagnati da ansia oppure da malesseri per i quali il medico non trova un'oggettiva corrispondenza. Quindi da cosa può dipendere tale situazione? Ovviamente, come si sa, la maggior parte delle donne incinte sperimentano un sentimento di benessere, di pienezza esistenziale, anche di onnipotenza, soprattutto se godono di una completa approvazione sociale e familiare. Questa loro condizione, oltre a non essere fonte di problemi, rafforza il loro status e l'autostima. Tuttavia, tra questi stati d'animo possono insinuarsene altri, che possono essere ascritti a variazioni dell'umore determinate da fatti biologici, ma anche a cambiamenti che la gravidanza introduce nel sistema di vita della donna e nella sua autopercezione. Allora, l'autopercezione è una registrazione sensibile di quelle che sono le variazioni interne ed esterne, e in quanto meccanismo cognitivo attiva le risposte emotive comportamentali che assicurano il mantenimento di uno stabile schema di riferimento. Ora, ogni cambiamento o le perturbazioni di questa autopercezione implicano un processo di adattamento, un po' di ristrutturazione del proprio senso di identità, di controllo e manipolazione dell'ambiente. Ciò non esclude che le variazioni autopercettive possano creare grandi o piccole crisi. Quindi la donna in gravidanza va senz'altro soggetta a questo tipo di esperienza, che però non è in grado di interpretare. Le manca un po' questa capacità autoriflessiva e quindi può essere portata a spostare questa sorta di inquietudine o di disagio su fatti contingenti, su episodi di vita, sul suo stato fisico. Come, diciamo, può agire il medico quando magari si trova di fronte a una donna incinta che dichiara di provare degli stati ansiogeni, stati d'ansia? Escludendo le forme d'ansia, che hanno chiaramente una genesi e una rilevanza patologica, è abbastanza normale che la gestante sperimenti occasionalmente una condizione di leggera ansia. Ora, è ovvio che tutti coloro che si trovano ad affrontare un qualche cambiamento nella propria identità e organizzazione di vita o una situazione insolita reagiscono in modo un po' ansiogeno, senza per questo essere dei nevrotici o comunque senza per questo che si cronicizzi una patologia. È anche da considerare che in molti casi la donna incinta amplifica le forme d'ansia che appartengono al contesto familiare. Non so, faccio un esempio: un marito apprensivo, una suocera che magari è un pochino ipercritica, o lo stesso eccesso di attenzioni che in genere si riservano ai malati, possono creare nella donna uno stato di allarme, di timore. In questi casi è compito, diciamo, di chi le sta intorno, del medico, sdrammatizzare un po' la situazione offrendo la propria capacità di ascolto. Ciò può favorire una, diciamo, maggiore valutazione, un pochino più realistica del disagio provato, facilitando nella donna anche un processo di introspezione. Chiaramente corsi anche di preparazione al parto sono delle forme di intervento che in questo senso aiutano poi la gestante. È un'esperienza che consente alla donna incinta di conoscere in anticipo quelli che sono i problemi reali che poi dovrà affrontare, e questo in un clima che è un po' più disteso, che le consente anche di confrontarsi non solo con gli esperti ma anche con altre donne nelle sue stesse condizioni. Prima di valutare quali sono le forme di intervento psicoterapeutico più consigliabili nel caso in cui questa forma ansiosa sia associata ad una qualche labilità emotiva, ci ascoltiamo un brano dei Pink Floyd che è Hey You.
Hey you, out there in the cold, getting lonely, getting old, can you feel me? Hey you, standing in the aisles with itchy feet and fainting smiles, can you feel me? Hey you, don't help them to bury the light. Don't give in without a fight.
Di nuovo insieme dopo questa canzone bellissima dei Pink Floyd. Stavamo valutando quelle che sono le forme di intervento psicoterapeutico in caso in cui in gravidanza le forme ansiose di cui abbiamo parlato prima della pausa si associno a qualche labilità emotiva, anche se non ancora rubricabile come patologica, però può essere di supporto beneficiare di un trattamento psicoterapeutico. Allora, nel caso della paziente appunto in stato di gravidanza, si deve optare per un trattamento capace di agire sui sintomi e sugli schemi mentali. Quindi un trattamento che è un intervento, diciamo, analitico, secondo me, è da evitare perché è molto lungo, a fronte di un'esigenza di risoluzione che è comunque tempestiva dei sintomi. Inoltre, nelle prime fasi dell'intervento analitico può aversi un'accentuazione dell'ansia, nel corso del trattamento una problematizzazione dei vissuti collegati proprio alla gravidanza e alla maternità, ciò che evidentemente può accentuare il disagio della donna. Quindi suggerirei una psicoterapia di tipo comportamentale, cognitivista, insomma un pochino più strategica rispetto all'analitica. Allora, vediamo se l'iperemesi gravidica, che poi in realtà non è altro che nausea e vomito durante la gravidanza, possono essere causate anche da fattori psicologici, soprattutto in quale misura. Quindi l'iperemesi gravidica, oltre che con un'accentuata eccitabilità del sistema neurovegetativo e con le modificazioni ormonali proprio appunto della gestazione, è stata messa in relazione anche con cause psicologiche. Pur non essendo ancora chiara la fisiopatologia e la genesi dell'iperemesi gravidica, è nota l'elettività della risposta gastrica, condizioni di alterato equilibrio emozionale. Quindi sotto il profilo psicofisiologico è comunque dimostrata l'esistenza proprio di un interazione tra il cervello e lo stomaco attraverso l'attivazione di un codice neurotrasmettitoriale specifico. C'è quindi un'interazione tra l'apparato gastrointestinale e la drammatizzazione di alcune emozioni, la presenza di stati psicologici che sono complessi. Ora, alcune ricerche hanno trovato delle correlazioni tra i vari disturbi e le difficoltà personali e psicologiche, mentre altri hanno prospettato un meccanismo di apprendimento per cui sulla base di una facilitazione fisiologica la donna imparerebbe ad utilizzare questo sintomo per i vantaggi che può ottenere oppure come forma di comunicazione sociale. L'ipotesi, diciamo, psicodinamica vede in questo disturbo che abbiamo citato un po' un'espulsione simbolica del feto in presenza di quelle che sono le ambivalenze materne nei confronti della gravidanza e della maternità. Si è sostenuto un po' che appunto il vomito ricalchi una forma di difesa fisiologica, no? L'antiperistalsi della muscolatura liscia dell'esofago verrebbe attivata da esigenze simboliche di difesa che utilizzerebbero quindi un meccanismo fisiologico già esistente. Ovviamente l'iperemesi gravidica è determinata da una pluralità di fattori che sono inevitabilmente alcuni fisiologici ed altri psicologici. Va peraltro consolidandosi comunque l'opinione che tale disturbo possa essere utilizzato dalla donna anche in relazione all'elevato significato simbolico e di comunicazione sociale. Comunque, passiamo a vedere quali sono le situazioni che possono portare una donna durante la gravidanza o anche nel dopoparto a rifugiarsi nel sintomo. Partiamo dal presupposto che soltanto qualche generazione fa una giovane donna, prima di diventare madre, aveva alle spalle una sorta di apprendistato della maternità. Mi spiego meglio: accudeva i fratelli più piccoli, offriva il suo aiuto in occasione delle nascite ricorrenti nelle famiglie allargate, assisteva le amiche dopo il parto, quindi acquisiva comunque una conoscenza sull'allevamento dei figli e anche come affrontare poi i problemi della maternità. Oggi una donna arriva al suo primo parto priva di questa mole cospicua di informazioni ed esperienze. Tutto quello che sa deriva dal sentito dire, sicuramente da qualche lettura, dai corsi di preparazione al parto, però diciamo, ammettiamo, la maggior parte delle giovani donne arriva un po' impreparata al parto, quindi non riescono poi a immaginare il periodo successivo al parto né a pensare in modo realistico al bambino, e ad anticipare mentalmente la propria organizzazione, la propria emozione, le relazioni che chiaramente dovranno affrontare dopo il parto a casa, dal ritorno poi dall'ospedale. Quindi è un po' una situazione paradossale, perché donne che per molti versi si autoconsiderano anche largamente più emancipate le loro madri, magari lo sono anche, regrediscono a condizioni di insicurezza e di incompetenza sul fronte della maternità, quindi all'appuntamento con la maternità non sono preparatissime. Diversi ricercatori hanno studiato a fondo il rapporto che può instaurarsi tra relazioni di dipendenza, diminuzione dell'autostima, l'incapacità di rappresentarsi i problemi, il disagio psichico proprio femminile, l'isolamento sociale, l'assenza di competenze specifiche, diciamo che possono indurre nella donna una sensazione di incapacità e di impotenza. Nei casi in cui questo vissuto sia particolarmente poi forte, la donna può tentare di trovargli una risposta e una soluzione ricorrendo alla cosiddetta costruzione del sintomo, no? In altre parole, essa traduce le intense sensazioni di disagio, quindi, in un quadro di sintomi che può assicurarle il vantaggio, diciamo, di una tutela medica, di una tutela familiare, tale da consentirle di accantonare, eliminare sentimenti personali di incapacità e impotenza. Prima di valutare qual è il processo attraverso cui avviene la cosiddetta costruzione del sintomo e in quale misura si tratta di una fuga nella malattia emotiva o psicosomatica, facciamo una pausa. È arrivato il momento del terzo brano della playlist di oggi. È un brano di Malika Yan, Come foglie.
E ha piovuto il caldo, ha squarciato il cielo. Dicono sia colpa di un'estate come non mai. Piove intanto penso, a quest'acqua un senso. Parla di un rumore prima del silenzio e poi. È un inverno che va via da noi. Allora come spieghi questo? Questa maledetta nostalgia di tremare come foglie, poi di cadere al tappeto. Lasciare spazio a chi dice che di spazio e tempo non ne ho dato mai. Seguo il sesto senso della pioggia e il vento che mi porti dritta dritta a te, che freddo sentirai. È un inverno che è già via da noi. Allora come spieghi questa maledetta nostalgia di tremare come foglie e poi di cadere al tappeto? Spazio a chi dice che di tempo e spazio non ne ho dato mai.
Di nuovo insieme qui su Radio Incontri, oggi una puntata tutta al femminile in cui si parla di gravidanza, di sensazioni, stati d'animo ed emozioni. Prima della pausa stavamo parlando di come si costruisce il sintomo in casi di ansia che diventa, non dico patologica, ma quasi appunto le gestanti, e quale misura si tratta di una fuga più nella malattia emotiva o nella diciamo malattia psicosomatica. Quindi riprendiamo un po' il filo del discorso, perché avevamo detto che se la neomadre sperimenta una situazione insostenibile, immodificabile, unitamente a un'autopercezione poi di incapacità, la fuga nella malattia rappresenta un po' un tentativo di controllare in qualche modo gli eventi e di dare consistenza a quello che è il proprio disagio, rappresentandolo nelle forme più adatte a ricevere una risposta ed un'attenzione sociale. Ora, lo stato di malessere viene ad essere organizzato quindi come una malattia. In certi casi può veramente diventarlo. Le difficoltà vengono attribuite al cattivo funzionamento del corpo oppure della mente. La sensazione di stanchezza cronica diventa il sintomo, no? Che assume la causa di fondo della propria insicurezza, della richiesta di aiuto, del senso di incapacità. L'attenzione della donna si focalizza più sul corpo, in specie sui dolori magari osteoarticolari, giramenti di testa, in alcuni casi è concentrata più sulle palpitazioni, mentre dal lato si sviluppa una ipersensibilità di tipo ipocondriaco, dall'altro si struttura e si stabilizza la focalizzazione su organi e funzioni bersaglio. Malessere psichico viene così tradotto in disturbi del corpo o della mente. Quali sono le cause che possono impedire a una donna di provare il sentimento materno? Una prima causa può essere la sfasatura tra il desiderio di gravidanza e il desiderio di avere un figlio. Quindi il bisogno di rimanere incinta può non essere un requisito sufficiente poi per adempiere con successo a tutte le incombenze psicologiche e comportamentali che sono connesse alla maternità. Quest'ultima intesa come disponibilità della madre ad offrire protezione, cure ed opportunità di sviluppo al figlio sono unite alla capacità di provare delle risposte emotive adeguate. Altri motivi possono derivare dalle esperienze infantili della donna con la propria madre o da condizionamenti socioculturali. Per quanto riguarda il primo aspetto, bisogna anche dire che l'identità femminile si costituisce attraverso il rapporto di complementarietà con il padre o le figure maschili equivalenti e l'identificazione con la madre. Quindi il tipo di relazione che la donna ha vissuto con la madre andrà a influire sui suoi futuri comportamenti materni. La madre che abbia difficoltà a identificarsi con il figlio neonato sembra non essere in grado di evocare uno schema di riconoscimento di relazione che sia adeguato a inibire poi l'aggressività e dar vita poi a quelle che sono le cure materne e quindi alle reazioni emotivamente protettive. Per cui la donna, per manifestare delle risposte che siano congruenti alla propria condizione di madre, deve essere in grado di identificarsi non solo con il bambino ma anche con la propria madre. La relazione tra madre e neonato, soprattutto nelle prime pare, può risultare disturbato laddove per esempio la nonna o il marito non manifestino un forte atteggiamento protettivo verso la rispettiva figlia e moglie. Sembra che le prime pare, per motivi ancora sconosciuti, avvertano inconsciamente un forte bisogno di ricevere se stesse delle cure materne e delle protezioni. Sul piano socioculturale, questo un po' deprezzamento della maternità in generale, che è anche collegato al rifiuto di avere figli, può avere degli effetti negativi sulla disponibilità proprio al maternaggio, comunque a dotare di elevato valore simbolico il rapporto con il figlio. A ciò è anche da aggiungere una tendenza diffusa a intellettualizzare il maternaggio, configurandolo soprattutto con un repertorio a volte di tecniche psicopedagogiche e di puericultura. Nei paesi occidentali un sempre più elevato numero di donne e di coppie opera la scelta di non avere figli, ecco perché un po' questo deprezzamento, no? Come può essere giudicato questo fenomeno? Non è certamente corretto spiegare questa scelta in base a fattori individuali, quindi imputare questo alla personalità, all'egocentrismo, al narcisismo, anche all'egoismo. diciamo che la multicausalità del fenomeno è ampiamente studiata, però ci sono dei risultati che non sono concordi. Un filone di ricerca interessante si è rivelato il giudizio che diversi gruppi sociali danno di questa scelta, sulla base del fatto che è sempre il gruppo sociale di riferimento a mediare l'opzione e quindi a caricarla di significati, di nuovi comportamenti emergenti. A tal proposito avevamo parlato nella puntata precedente proprio della importanza e dell'influenza che il gruppo esercita sull'individuo, quindi se vi siete perse la puntata sul gruppo riascoltatela sul nostro sito in streaming perché vi potete riallacciare a quanto sto dicendo adesso. Recentemente tre ricercatori dell'Università di Roma hanno posto a confronto due ampi gruppi di donne, femministe e non femministe. Sono stati studiati sei indicatori di giudizio. Il primo è la valutazione della diffusione di questa scelta, il secondo la valutazione delle sue conseguenze sociali, il terzo la disposizione ad esprimersi personalmente in merito alla decisione, il quarto la stima delle possibili conseguenze psicologiche che sono collegate alla scelta di non avere figli e l'ultimo è relativo alla stima delle conseguenze sul rapporto di coppia. I risultati complessivi della ricerca confermano in linea generale che le femministe, e tra queste quelle di età più matura, danno una valutazione meno negativa di una simile scelta. Invece le donne non femministe, come del resto era atteso, esprimono invece su di essa un giudizio più sfavorevole. Ciò quindi va a confermare come l'orientamento alla maternità possa essere influenzato sul piano dei valori e quindi anche dei comportamenti da fattori ideologici e socioculturali e in particolare da quelli propri del gruppo di riferimento in cui le donne si riconoscono. Rientriamo sempre poi alla fine su quelle che sono le dinamiche di gruppo. Anche per oggi abbiamo terminato il nostro tempo insieme, abbiamo fatto questo excursus tutto femminile sulla maternità e sugli eventuali problemi che stati emotivi che essa può suscitare nelle donne incinte. Spero che sia stato di supporto, quantomeno chiarificatore, di alcuni comportamenti e di alcune emozioni che si possono provare durante la gravidanza. Vi ricordo che saremo di nuovo insieme con una nuova puntata di Psicologicamente sabato prossimo alle ore 17, in replica mercoledì alle ore 11. Ricordo inoltre i nostri riferimenti, qualora vogliate scriverci o telefonarci, potete farlo al 335 60 39 18, sarò io a gestire eventuali sms o le vostre telefonate, e il nostro indirizzo email che è radioincontri@libero.it. Vi auguro una fantastica settimana, vi dedico una canzone di Bob Sinclair, un'iniezione di energia che è Love Generation.